Ma adesso ci addentriamo comodamente, cercando di evitare di farci salire la paranoia, ma invece di utilizzare queste informazioni per precedere, in qualche modo anticipare le trasformazioni che, come stiamo osservando, avanzano sul nostro territorio. E torniamo a parlare di smart city, un concetto che evidentemente sta prendendo forma, o meglio sta prendendo diverse forme in contesti differenti, e che in base anche alle priorità dei diversi governi del territorio, il modello Smart City dispiega specifiche forme di potenziale sorvegliante e disciplinante, visto che le sue funzioni di sorveglianza e di disciplina della popolazione vanno a braccetto. Per esempio, come si diceva qui a Torino, abbiamo visto come per fortuna con una certa fatica, ma è stato anche appena approvato a bilancio il finanziamento per il progetto Argo, la 5T consorziata del gruppo GTT, con la spinta dello stravagante think tank della polizia locale, sta puntando su questo sistema di controllo del traffico, ma soprattutto di sorveglianza integrata con, appunto, il programma Argo, per ora appunto parzialmente in stand by grazie ai reclami presentati al garante della privacy. Altrimenti avremmo già attualmente montate sulle videocamere presenti sul territorio, in fase di moltiplicazione sul territorio, software in grado di riconoscere oggetti, mappare le persone in base all'abbigliamento, al sesso biologico, probabilmente potenzialmente in base all'etnia, identificare ricorrenze nelle proprie condotte, il cosiddetto pattern recognition, e via dicendo. Anche a Bologna, oltre a Torino, come si ricordava qualche puntata fa, si sta introducendo un punteggio di cittadinanza, attribuendo quindi un'identità digitale agli individui per catalogarne per ora le buone condotte, che possono essere convertite in premi, sconti, biglietti per i musei e via dicendo. Tra l'altro, sia a Bologna sia a Matera, che si candida a essere l'avanguardia nello sviluppo del modello Smart City in Italia, si sta lavorando al concetto di gemello digitale, digital twin, gemello digitale della città, ovvero la raccolta e l'elaborazione di una miriade di dati, dalle utenze dei singoli abitanti al traffico. Per fare cosa? Per realizzare un modello predittivo degli eventi che attraversano appunto il territorio. Qualora vi interessasse, c'è il podcast su radioblackout.org, tra appunto quelli di Bello come una prigione che brucia, ma in super sintesi si delinea un altro aspetto della Smart City, ovvero il fatto che il cittadino o la cittadina si trasformano in users, in utenti, utenti che fanno un login con l'ambiente urbano. E oggi invece andremo a osservare un altro caso specifico che mi sembra molto interessante e indicativo, ovvero quello di San Diego. Perché è interessante il caso Smart City San Diego? Semplicemente perché descrive alcuni fenomeni e alcune traiettorie in una forma molto evidente, e quindi ci consente in qualche modo, se non di anticiparle, che magari siamo un po' dei cialtroni, quantomeno di riconoscerle quando si verificano. Innanzitutto, se San Diego si presenta come appunto un caso interessante, direi anche facilitante, è anche perché, a differenza di altri luoghi, il sindaco insediatosi nel 2020, Todd Gloria, ha dovuto fare, sottolineo, una mappatura di tutti i sistemi sorveglianti sul territorio. Ma perché ha dovuto fare una mappatura? E mo ve lo racconto. Tutto iniziò nel lontano 2017, quando il suo predecessore, tale Kevin Faulkner, aveva dato il via a un programma di circa 3200 smart lampioni, modello City IQ della GE Current. Smart lampioni dotati di sensori di sorveglianza di diversa natura, tra cui sensori di parcheggio in grado di verificare il tasso di occupazione dei posti disponibili, sensori di distanza, sensori per la qualità dell'aria, videocamere, un sistema che ai tempi veniva pompato come The World's Largest Smart City IoT Platform, la più estesa piattaforma di Internet delle cose al mondo. Boh, magari se la banfava un po', ma è semplicemente marketing urbano spinto. Quello che è successo, per descrivere la parabola, è molto semplice. Appena sono state installate, questa galassia di telecamere ha fatto subito gola, indovinate un po' a chi? Alla polizia. E quindi, mentre tutte le promesse di usare i sensori disponibili per attirare nuove start-up e sviluppare software per trovare parcheggio, software per andare in bici, software per schivare le cacche mentre si guarda lo smartphone, mentre si passeggia magari, quello che il potenziale sorvegliante ha concretamente attratto non sono state queste startup per sviluppare nuove app, sono stati soprattutto gli occhi delle forze dell'ordine, che tra le altre cose avevano attivato un bel programmone di riconoscimento facciale di massa. Ecco, questa installazione di 3200 smart lampioni e la voracità delle forze dell'ordine hanno fatto fortunatamente arrabbiare parecchio la cittadinanza, o almeno una parte della cittadinanza, comunque sufficiente per fare pressione politica. Quindi il programma di riconoscimento facciale è stato interrotto. I 3200 smart lampioni rimangono, ma il furbo, astuto, nuovo sindaco subentrato a Kevin Faulkner, appunto Todd Gloria, ha deciso di puntare tutto sulla affidabilità. Il mantra è molto semplice: public engagement and increased transparency, coinvolgere la cittadinanza e aumentare la trasparenza. E questo moto verso la trasparenza, a che cosa ha condotto? Appunto a quello che ci interessa quest'oggi, ovvero il censimento dei sistemi di sorveglianza che attraversano il territorio, il che è molto interessante perché fa emergere diversi aspetti che descrivono efficacemente la forma presa dalla Smart City San Diego. Che cosa caratterizza gli apparati di sorveglianza che la attraversano? E innanzitutto la capillarità, nel senso che ogni anfratto dai sentieri boschivi alle piscine viene trasformato in un ambiente sorvegliante, sorvegliato da sensori, sorvegliato da videocamere, da sensori appunto a infrarossi, da fototrappole per gli animali selvatici che possono essere utilizzati in altro modo. Ma appunto ogni anfratto della Smart City deve essere attraversato da organi di senso della sorveglianza. La questione, appunto, il secondo punto che caratterizza l'apparato di sorveglianza della Smart City, in questo caso San Diego, è il cosiddetto dual use, il duplice utilizzo, nel senso che ogni sensore, che appunto sia una videocamera o un sensore di movimento, può essere utilizzato per uno scopo diverso da quello originario. In questo caso, ovviamente, per scopi repressivi. Il dual use in generale è un concetto che vede l'utilizzo di una tecnologia, uno strumento per un uso diverso da quello di progettazione originaria. Per esempio può esserci un dual use biochimico e militare. In questo caso sono un dual use di strumenti, di tecnologie di monitoraggio che possono avere appunto molto facilmente un utilizzo repressivo, in ambito repressivo, come per esempio i sensori a infrarossi montati lungo i sentieri per contare gli escursionisti, che sono questi sensori però in grado di effettuare il cosiddetto gait recognition, il riconoscimento degli individui tramite la loro andatura. Oppure il Dipartimento Trasporti e Acqua Piovana, che ha installato dei sistemi di analisi del traffico basati su telecamere, ma non solo, telecamere e monitoraggio delle utenze Wi-Fi e Bluetooth per verificare i flussi di veicoli e calibrare i semafori. E quindi sono di fatto in grado di seguire un veicolo nel percorso e registrare anche i percorsi effettuati in precedenza, visto l'aggancio alle diverse centraline Wi-Fi e Bluetooth. E via dicendo, insomma, tutti gli elementi della realtà trasformati in dati possono essere utilizzati dalle forze repressive e quindi consentire che prenda forma questo nuovo modello di gestione repressiva del territorio, che è la cosiddetta polizia iperconnessa. Ma un altro aspetto interessante riguarda la saturazione del territorio, in un certo senso anche la sua colonizzazione digitale. Come si diceva prima, ogni pezzettino di città o di area selvatica circostante può trasformarsi in un luogo da sorvegliare per motivi diversi. E questo avviene per dei fattori specifici, però. Cioè, da un lato, quando ci sono tanti soldi sul piatto, ogni ente, da quello per la protezione del tasso Barbasso, nello specifico a San Diego è il Multi Species Conservation Program, a quello per la gestione delle piscine, a quello del monitoraggio meteorologico, se ci sono tanti tanti soldi sul piatto, ogni ente cercherà di accaparrarsene una fetta. E nello specifico stiamo parlando di 30 milioni di dollari spesi solo per i 3200 smart lampioni. Dall'altro, oltre appunto la funzione di predazione delle risorse da parte dei diversi enti, l'altra spinta è il fatto che il modello Smart City diventa un territorio di conquista di per sé. La Smart City diventa un territorio che fa molto gola, perché ogni azienda che abbia da vendere un sistema di raccolta dati o di sorveglianza vera e propria farà pressione, farà lobbying per piazzare il suo prodotto, come ad esempio appunto ShotSpotter, un'azienda che ha venduto anche a San Diego il proprio sistema di identificazione acustica e di geoposizionamento di colpi di arma da fuoco per la modica cifra di $1 milione per 4 anni. $1 milione per dei microfoni collegati a un software installato nelle centrali di polizia. Ma su ShotSpotter nello specifico torneremo in seguito nell'arco di questa puntata. Insomma, abbiamo visto diversi aspetti che riguardano il sorgere della Smart City come non sia qualcosa che si stabilisce di punto in bianco, ma come invece sia qualcosa che si compone attraverso la stratificazione dei suoi organi sensoriali, in cui risulta centrale il ruolo delle aziende nel promuovere le proprie tecnologie. E questa promozione è qualcosa che esula praticamente in modo totale dalla volontà decisionale della popolazione. Sono prodotti che appunto queste aziende piazzano anche violentemente, anche con un marketing molto, molto muscolare, e che da un lato appunto le amministrazioni assorbono, assimilano, perché comunque fa figo, perché oramai le città vetrine, il marketing urbano si basa anche sul livello di digitalizzazione, infrastrutturazione, ospitare nuove aziende, ospitare nuovi programmi, anche se poi gli amministratori comunali in realtà di queste tecnologie ci capiscono praticamente nulla. E intanto però questi attori privati plasmano concretamente il nostro ambiente quotidiano. Comunque tutti questi organi di senso digitali, tutti questi sistemi di controllo trovano una sintesi nell'apparato repressivo, che evidentemente assume un ruolo ancora più centrale, come se la popolazione della città intelligente, della Smart City, avesse bisogno di più guardie per essere felice. È vero che esistono anche altri programmi, altri centri cognitivi nelle Smart City più evolute, centri che appunto veri e propri cervelli della Smart City che regolano, partendo appunto dal modello gemello digitale, i flussi del traffico, delle utenze energetiche, smart grid e via dicendo. Ma in molti casi, in moltissimi casi, quello che si delinea, che emerge dall'insieme di queste funzioni complesse come mente che organizza i dati è proprio l'apparato repressivo. Insomma, abbastanza inquietante come scenario, ma un motivo in più per osservare all'interno di questo schema di interpretazione possibile i diversi programmi che sorgono nelle nostre città.